all'inciviltà è associata al tipo di immaginario politico che Trump costruisce. Questo lo fa attraverso la legittimazione di contenuti incivili che vengono riproposti da Trump e quindi legittimati, e anche attraverso l'utilizzo di quella che è definita una slop AI, quindi contenuti realizzati dall'intelligenza artificiale con tratti di forte inciviltà. Questo serve a Trump soprattutto a costruire immaginari dove elementi inaccettabili diventano improvvisamente realizzabili.
Benvenuti a Connecting the Knots, il podcast di Connect. Connect è il centro di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Un mondo sempre più interconnesso eppure frammentato ci pone di fronte a sfide cruciali. Connect si occupa di temi senza confine, dall'ambiente alla tecnologia, dalla sicurezza all'economia. Il nostro obiettivo? Offrire uno sguardo transnazionale sulla politica e la società, trasformando la ricerca in sapere pubblico. Con questo podcast vogliamo aprire il dibattito e connettere le idee per affrontare nodi del nostro tempo. Sono Manuela Moschella, direttrice di Connect e host di questo podcast. Restate con noi, Connecting the Knots inizia ora. Eccoci, connessione stabilita. In questa puntata affrontiamo un tema che ci riguarda tutti molto da vicino. Come sta cambiando la comunicazione politica nelle democrazie contemporanee. Negli ultimi anni, e in particolare con Trump, abbiamo assistito a una trasformazione profonda del modo in cui leader parlano, attaccano, mobilitano e costruiscono consenso. Sembra che siano saltati molti dei limiti che un tempo definivano il discorso pubblico. Non solo il politically correct, ma anche confini più sostanziali, come il rispetto degli avversari politici, degli alleati internazionali, o persino il modo in cui si comunica su temi estremamente seri come la guerra. La domanda allora è: siamo di fronte a una rottura o a una radicalizzazione di dinamiche già in atto? E cosa significa per la qualità della democrazia? Per discuterne abbiamo con noi due studiosi che da anni lavorano su questi temi. Christian Vaccari, professore in Future Governance, Public Policy e Technology all'Università di Edimburgo, e Augusto Valeriani, membro Connect, è professore di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Bologna. Christian e Augusto, benvenuti. Allora, partirei proprio da Trump, che in questi giorni è difficile da evitare. E Augusto, partirei da te. Una percezione molto diffusa è che con Trump siano appunto saltati i limiti della comunicazione politica. Non solo il linguaggio provocatorio, ma qualcosa proprio di più profondo, gli attacchi agli avversari, le offese, forme di comunicazione che in passato sarebbero state inaccettabili. Ma dal tuo punto di vista cos'è cambiato? È una rottura o è una forma di radicalizzazione di tendenze già presenti?
Beh, sicuramente l'inciviltà nella politica, nel discorso politico e nella mediatizzazione del discorso politico non è una tendenza nuova e non è certo una tendenza che ha inventato Trump. Questo nel contesto americano, ma più in generale a tutte le latitudini, penso anche nel nostro paese. L'idea che l'inciviltà sia una risorsa strategica che gli attori politici utilizzano è qualche cosa che esiste da diversi decenni e precede Trump. Soprattutto quegli attori politici che in qualche misura costruiscono la propria immagine come soggetti outsider hanno nell'inciviltà politica uno strumento che è utile per presentarsi ai cittadini e agli elettori come più vicini a loro, più veri e più lontani dalle élite. Allo stesso tempo credo che Trump sia sicuramente il responsabile di un salto di qualità o di in negativo da questo punto di vista, e ciò ha a che vedere proprio con ciò che può essere considerato accettabile e inaccettabile. E da questo punto di vista l'inciviltà è associata al tipo di immaginario politico che Trump costruisce. Questo lo fa attraverso due elementi tra loro collegati. Il primo è la legittimazione di contenuti e attori che potremmo definire periferici, fringe in qualche modo, incivili, che vengono riproposti da Trump e quindi legittimati, e anche attraverso l'utilizzo negli ultimi anni di quella che è definita una slop AI, quindi contenuti sintetici realizzati dall'intelligenza artificiale con tratti di forte inciviltà. Questo serve a Trump soprattutto a costruire immaginari dove elementi che potrebbero essere fino a un certo momento inaccettabili diventano improvvisamente pensabili e realizzabili. Questo ha a che vedere con, ad esempio, la riproposizione di un video nel quale i suoi opponent politici vengono presentati come animali, animalizzati. Questo ha a che vedere con l'immagine di Trump che in aereo, raffigurandosi come un re, getta un liquido marrone non meglio identificato sui manifestanti No Kings. E questo ha a che vedere con le rappresentazioni di Gaza o della Groenlandia che mostra. È un utilizzo dell'inciviltà che serve a mio avviso, a rendere immaginabile, ok, delle azioni politiche che poi possono essere effettivamente realizzate o non realizzate, ma comunque entrano a far parte di ciò che è pensabile all'interno del campo politico. Secondo me questo è uno degli utilizzi specifici che Trump ha fatto e sta facendo della comunicazione politica incivile.
Fa un po' paura pensare che Trump ci stia socializzando all'inciviltà in qualche modo, no? E quindi mi rivolgo a te, Christian, quanto ha a che vedere con Trump come outsider, no? Come lo presentava prima Augusto, e quanto ha a che vedere invece con qualche cosa di più strutturale, no? I media che utilizza, come viene rimbalzato verso il pubblico?
Sì, c'è sicuramente un elemento strutturale. Trump è un sintomo e un acceleratore di questo processo, perché ovviamente essendo il presidente degli Stati Uniti tutto quello che fa viene poi preso a modello, emulato, e Trump stesso sta incidendo su come funziona il sistema dei media negli Stati Uniti. Il fenomeno chiave, secondo me, è quello che si chiama la disintermediazione. Cioè, noi nelle nostre democrazie di massa abbiamo sempre avuto una mediazione, una negoziazione fra sistema dei media e sistema politico. Nel modello classico dei giornali, della radio, della televisione, c'era un gruppo di professionisti, di giornalisti, di produttori, di direttori, che era un gruppo di persone sociologicamente molto ristrette, erano tutte più o meno maschi, tutti più o meno di mezza età, tutti più o meno con un certo tipo di formazione, in Italia magari più legata ai partiti, in altri sistemi più legati al professionismo giornalistico, e questo gruppo di persone avevano in comune comunque l'idea che per quanto il giornalismo possa essere più o meno partigiano, più o meno schierato, a volte anche di partito, come è stato in Italia per alcuni decenni, comunque c'era l'idea che il giornalismo ha una missione rispetto alla democrazia, con magari visioni diverse su quella che è la democrazia e su dove la democrazia debba portare. Oggi invece i politici non hanno più bisogno di passare attraverso questa che in Italia poi è stata chiamata casta di giornalisti o di professionisti, e comunicano in gran parte o direttamente ai propri sostenitori attraverso i social media, o indirettamente, perché i giornalisti si trovano inevitabilmente ormai a dover poi riproporre quello che i politici dicono e fanno sui social media. Per cui io vivo in Gran Bretagna, dove c'è la BBC, che è un sistema, comunque un servizio pubblico ancora di qualità, però ogni volta che Trump posta qualcosa su Truth Social, che è la piattaforma che lui stesso si è creato dopo essere stato buttato fuori per un certo periodo, poi interrotto dalle piattaforme più diffuse, ogni volta che Trump pubblica questi contenuti, la BBC ci fa vedere la schermata con esattamente quello che Trump ha detto parola per parola, che in un sistema in cui c'è una mediazione giornalistica, per cui il politico dice alcune cose ma il giornalista decide se queste cose sono A, interessanti, e B, appropriate per un sistema democratico, non sempre il politico riesce a dire quello che vuole nel modo in cui lo vuole. Ed è qui, secondo me, che in questo cambiamento strutturale che si spiega quello che diceva Augusto, cioè non ci sono più limiti posti a quello che un leader politico può dire, specialmente un leader politico potente e rilevante come Trump, sia da candidato sia da presidente, perché non c'è più una vera mediazione giornalistica che limiti quello che passa nel discorso pubblico.
Christian, fammi tornare su questo discorso della disintermediazione. No? In assenza di mediazione il contenuto passa direttamente agli elettori, ma cosa ci dice questo sulla costruzione della leadership politica?
Ci dice che oggi il leader politico è più facile diventare leader politici di successo se si è presentati o percepiti come degli outsider, come delle persone che fanno del violare le norme della comunicazione, le norme della convivenza democratica, io vorrei dire, un punto di valore, un punto che li caratterizza. Come diceva Augusto, c'è una crisi delle istituzioni, della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, se noi guardiamo tutte le rilevazioni ci dicono questo, e quindi chi si erge a difensore della cultura dell'istituzione, delle norme, di ciò che rende l'istituzione un qualcosa di duraturo e rispettabile, ha sempre un percorso in salita, mentre chi parte dall'idea che tutte queste norme siano solo dei vincoli, che le istituzioni siano solo delle vecchie costruzioni che impediscono di fare le cose, che impediscono di portare la voce dei cittadini nella politica, parte avvantaggiato. E questo in Italia lo abbiamo visto dal 1994 con Silvio Berlusconi, che operava in un altro sistema dei media, che in gran parte controllava, ma che comunque aveva ancora una mediazione giornalistica, e lo vediamo oggi in maniera amplificata e declinata per l'era del digitale con Trump e con tanti altri leader outsider, che in alcuni casi si possono chiamare populisti, e che costruiscono il proprio consenso, la propria legittimazione sulla base proprio del violare queste norme di comunicazione politica democratica.
E Augusto, tornando a questo tema del rapporto fra il sistema dei media frammentato, disintermediato e il tipo di comunicazione, secondo te c'è una correlazione o addirittura una causalità, ovvero dire che il sistema dei media attuale porta un linguaggio più polarizzato, più estremizzato?
Di fatto le piattaforme di social networking sono tra forse il principale ambiente della comunicazione politica. Lo sono nella loro relazione con gli altri spazi mediali. Ovviamente sappiamo molto bene che, come si diceva prima, i contenuti che vengono prodotti e circolano all'interno delle piattaforme poi si sviluppano e hanno una loro visibilità all'interno degli altri spazi. Però l'elemento fondamentale è che la logica delle piattaforme, intesa come la logica che premia contenuti e attori, è una logica molto diversa da quella delle istituzioni democratiche, ma anche a quella, come diceva prima Christian, della notiziabilità giornalistica in senso classico. È una logica sostanzialmente che è guidata dalla capacità di un contenuto o di un attore di generare attenzione, ok? All'interno di regole che le piattaforme stesse decidono. Quindi questo definisce un ambiente nel quale il potere delle piattaforme è estremamente forte, ok? Ed è un potere che è basato su principi di natura molto diversa da quelli che hanno caratterizzato fino ad oggi non solo le democrazie, ma anche i sistemi dei media. Quindi questo è un elemento estremamente importante nel definire la natura del discorso pubblico e anche il successo degli attori politici all'interno di esso. Le piattaforme hanno il potere di stabilire gli attori che sono legittimi e illegittimi. C'è stata una stagione, veniva evocata prima, nella quale un attore come Trump è stato depiattaformizzato, ok? C'è stata una stagione come quella contemporanea in cui Trump ha creato la sua piattaforma e un altro soggetto politico a lui vicino come Elon Musk ne ha acquisito, vicino in alcuni momenti o lontano in altri a seconda di quando la vogliamo guardare, ne ha acquisita un'altra, ridefinendo sostanzialmente le norme di ciò che è legittimo e illegittimo all'interno di esse. Quindi il potere delle piattaforme come soggetti non solo economici, ma che diventano per definizione politici è fondamentale. Certo, è interessante vedere come, ad esempio, nelle ultime settimane abbiamo visto che negli Stati Uniti hanno cominciato ad emergere delle sentenze che cercano di in qualche misura dare responsabilità alle piattaforme rispetto a determinati fenomeni che a livello individuale sono problematici, come la dipendenza dalle piattaforme, qualcosa di simile a quello che è stato visto molti decenni fa con le sigarette. Questo è il principio che è stato evocato, ma questa pericolosità non è soltanto individuale, ovviamente, ma diventa collettiva nella misura in cui in qualche modo da una dipendenza, da una modalità di consumo dell'informazione derivano anche atteggiamenti nei confronti della democrazia. Quindi questo è sicuramente, secondo me, un aspetto da tenere in considerazione.
Rispetto a questo potere delle piattaforme, che da cittadina vi confesso un tema che mi interessa, a me molto caro, potere delle piattaforme, ma quali bilanciamenti ci sono? Cioè, quali contropoteri esistono ancora? Christian diceva prima, una volta c'erano i direttori dei giornali, media tradizionali. Augusto, che cosa è rimasto di tutti questi bilanciamenti e contropoteri?
Ma è rimasto poco, nel senso che i media tradizionali e le istituzioni mediali sono stati indeboliti, in parte si sono indeboliti da soli, ok? Perché anche questo è un aspetto importante. Qualcuno parla di come una crescente autoreferenzialità anche delle elite mediali ha portato a un allontanamento da parte dei cittadini, e questo in maniera interessante, anche se con diversi livelli di gravità, riguarda i sistemi mediali molto diversi tra loro e con storie e culture giornalistiche molto diverse da loro. Quindi, diciamo, la perdita di rilevanza delle istituzioni mediali è qualcosa che riguarda latitudini molto, molto diverse tra loro. Quindi, da un certo punto di vista, c'è questo indebolimento forte. E che cosa è rimasto? Ma è una cosa di cui anche con Christian abbiamo discusso recentemente in altre occasioni. Sono rimasti i cittadini da soli. Una forte responsabilizzazione dei cittadini in un contesto nel quale però è difficile per i cittadini riuscire a fare tutto il lavoro, no? Perché significa per i cittadini avere sicuramente la possibilità, minori soglie di attivazione politica, molte più opportunità di informazione politica, ma anche la necessità di dover svolgere da soli un ruolo, almeno in parte, di orientamento e auto-orientamento sulla qualità dell'informazione, la capacità di trovare risorse di connessione tra loro e di attivazione politica. Non è banale, certo accade, no? Nella combinazione tra l'idea, no, di una partecipazione politica grassroots e no, il supporto delle piattaforme digitali, no? Nascono attori che un nostro collega americano ha definito netroots, no? Che tutto sommato sono quelli che in qualche misura partono da iniziative come Move On, che sono storiche, e arrivano fino alle ultime iniziative che abbiamo visto negli Stati Uniti, 50-51, No Kings e via dicendo. Però sono comunque realtà che devono agire all'interno di un sistema dove un cambio nella modalità di funzionamento delle piattaforme, che un giorno qualcheduno decide, magari per non scontentare o per non correre rischi nei confronti dei propri azionisti, può rendere le cose molto più complesse o addirittura impossibili. Quindi si chiede tantissimo ai cittadini, ma in un contesto nel quale la loro capacità poi di riuscire ad organizzarsi e ad agire effettivamente come contropotere, se vogliamo utilizzare questo tema, è vincolata anche a decisioni di tipo corporate da parte delle piattaforme.
I cittadini sono da soli, dice Augusto, anche rispetto a eventi enormi, complicati, come quello che può essere una guerra, e purtroppo la guerra è tornata ad affacciarsi sulle nostre società. E purtroppo negli ultimi mesi abbiamo visto come anche il linguaggio sulla guerra possa essere spettacolarizzato, reso ironico. E allora, Christian, ti chiedo, che cosa ci dice questa presentazione, questa comunicazione sulla guerra?
Beh, da un lato in assenza di possibilità di giornalismo sul campo, che è molto difficile in molte di queste guerre, ci consente di avere delle visioni un po' più da vicino, no? Ci sono tante storie di persone che, armate di smartphone, filmano bombardamenti o campi, ospedali, la vita quotidiana in questi paesi, e quindi ci danno la possibilità quantomeno di acquisire, avere più informazioni del passato. Se pensiamo, insomma, quando ero ragazzo io, ci fu la seconda guerra del Golfo, quella in cui Saddam Hussein e l'Iraq invasero il Kuwait, e noi vedemmo i videogame alla televisione con i razzi che partivano e venivano intercettati, e si vedevano queste strisce di luce e basta, non si sapeva quasi nient'altro da quello che succedeva sul campo, on the ground, come dicono gli anglosassoni. Oggi abbiamo questa pluralità di voci che comunque ci danno la possibilità, insieme al giornalismo che ancora si riesce a fare, di conoscere quello che sta succedendo e anche a volte vedere l'impatto, no? Quando i governi ci raccontano che hanno questi armamenti chirurgici che colpiscono solo gli obiettivi militari o solo le organizzazioni terroristiche, poi in realtà si vedono immediatamente scuole, ospedali completamente devastati. D'altra parte, però, c'è per effetto di questa logica che i social media fondamentalmente cercano di trattenere la nostra attenzione, di massimizzare il nostro engagement, che è un termine che vuol dire molte cose in inglese, può anche voler dire partecipazione, ma nell'era dei social media algoritmici è di fatto quanti click o quante volte pigiamo con le nostre dita sul nostro smartphone, perché poi ormai noi accediamo a queste tecnologie quasi solo tramite smartphone, magari mentre stiamo lavandoci i denti o mentre stiamo cucinando, quindi senza grande attenzione, e i social media sono ingegnerizzati proprio per massimizzare il tempo che ci passiamo e i bottoni che spingiamo su queste piattaforme, perché poi questo genera dati che possono essere indirettamente o direttamente venduti agli inserzionisti pubblicitari, e poi ci rende in parte dipendenti dall'utilizzo di queste piattaforme che utilizziamo senza pensarci. Ecco, allora, se il contesto di fruizione di queste piattaforme è in gran parte col pilota automatico ingegnerizzato per massimizzare la nostra attenzione, quali sono i contenuti che hanno maggiore possibilità di venire alla nostra attenzione? Quelli più scandalistici, quelli più scioccanti, quelli ironici anche quando l'ironia non è opportuna, e si va dai meme di tipo, diciamo, più innocenti, o quelli anche magari che hanno un significato politico rilevante, a quelli che semplicemente banalizzano, ironizzano in maniera facilona, in maniera inopportuna, in maniera che o con degli obiettivi anche partigiani, no? Di giustificare una parte piuttosto che un'altra. Il problema, dal mio punto di vista, è quanto questo cittadino lasciato da solo, che ci dice Augusto, è in grado da solo di, non voglio neanche parlare di fact checking e di verifiche, di capire se un video è generato dall'intelligenza artificiale o no, che francamente sono tutte cose che la persona media che sta cucinando il risotto e intanto guarda TikTok non le si può chiedere di farlo, punto e basta. Non è un contesto di fruizione adatto, neanche se questa persona avesse un dottorato in comunicazione o in verifica dei fatti o in biologia. Questa persona non è tendenzialmente nelle condizioni di fare questa opera di verifica, e però questi contenuti passano, questi contenuti arrivano, e probabilmente non modificano le opinioni di questa persona sulla guerra o su quella decisione, ma modificano la nostra cultura, modificano il modo in cui noi viviamo la politica e questi eventi drammatici nel mondo. Magari con un po' più di assuefazione, no? Ci abituiamo a queste immagini. Come sempre in questi eventi drammatici, per esempio il caso delle sparatorie negli Stati Uniti, no? Ogni settimana o anche meno vediamo una sparatoria, e negli Stati Uniti c'è un 24 ore di mobilitazione, di lutto collettivo, e poi si va avanti. Cioè c'è questa assuefazione che alla violenza, alla sofferenza, che rischia di poi alla fine renderci un pochino passivi di fronte a questi eventi.
Christian giustamente ci porta sull'impatto della comunicazione nella nella percezione dei cittadini e quindi sul futuro delle nostre democrazie. Allora la mia ultima domanda per te, Augusto, è esattamente questa. Una comunicazione senza limiti su queste piattaforme che, come ci diceva Christian, spingono a mettere i like, che cosa fa? Mobilita, polarizza, disinforma? Cosa ci dice sul confronto democratico?
Questo tipo di contesto democratico ha la potenzialità di fare cose molto diverse e da certi punti di vista anche opposte tra loro. Uno degli elementi che più caratterizza il contesto in cui ci troviamo è una situazione alla quale, peraltro, Christian Vaccari ha dato un nome e che io trovo particolarmente rilevante, che è quello di stagflazione democratica, ovvero un contesto nel quale esistono due tipologie di polarizzazione, no? C'è una polarizzazione verticale tra una minoranza di persone che sono attive, attivate, interessate alla politica, e una maggioranza di persone che sono invece ciniche e disincantate, e questa polarizzazione convive con una polarizzazione invece di tipo orizzontale, dove chi è attivato politicamente molto spesso è polarizzato anche in termini affettivi, ok? Questo è un contesto molto particolare e è un contesto che, a mio avviso, può determinare anche un fenomeno potenzialmente pericoloso per la democrazia, ovvero un contesto nel quale un cittadino che è apatico, disinteressato alla politica, possa in qualche misura, attraverso le modalità di funzionamento del sistema dei media che abbiamo descritto, saltare da quella che potrebbe essere finita dall'apatia alla rabbia, ok? Quindi dall'apatia e dal disinteresse alla politica ha invece una visione della politica caratterizzata da nemici da combattere, senza passare per una fase in qualche misura di socializzazione alle norme della cittadinanza. Questo è un contesto che, diciamo, aneddoticamente possiamo associare a dinamiche che vediamo nella sfera pubblica e nel dibattito politico internazionale e anche statunitense. Pensiamo agli assalti a Capitol Hill, pensiamo alle forme di discriminazione e di odio che caratterizzano quella che qualcuno ha definito la manosphere, ok? In qualche misura, sostanzialmente, queste due polarizzazioni possono determinare dei salti di specie, ok? Da cittadini apatici a cittadini sì mobilitati, ma non mobilitati all'interno di una cultura democratica, ma mobilitati direttamente all'interno di una dinamica di odio e di polarizzazione e di partecipazione disfunzionale in termini democratici. Quindi questo è il grosso rischio, a mio avviso, che il contesto che abbiamo descritto può determinare. Quindi da questo punto di vista il salto di specie, diciamo, da cittadino cinico, disinteressato, apatico, a cittadino attivo, ma in qualche misura disfunzionale per la democrazia, è qualcosa di estremamente pericoloso. E quindi, se vogliamo parlare di quale tipo di azione o quale tipo di attenzione sarebbe necessaria per evitare questo fenomeno, e qui non ho risposte, ma ho soltanto l'idea di come il percorso dovrebbe essere, cercare di far sì che l'attivazione e la partecipazione passi attraverso, in qualche misura, un percorso nel quale non solo improvvisamente mi interesso di politica, ma in una maniera aggressiva e disfunzionale, ma in qualche misura sono socializzato o autosocializzato in un processo, appunto, come quello che abbiamo descritto prima, al fatto che la partecipazione è qualcosa che prevede in un contesto democratico il rispetto di norme.
E in attesa di risposte più precise, direi che quello che emerge chiaramente da questa conversazione è che la comunicazione politica non è solo uno stile, ma una dimensione centrale del funzionamento delle nostre democrazie. Capire se stiamo assistendo a una rottura, una trasformazione più graduale è fondamentale per interpretare il presente e per immaginare il futuro del dibattito pubblico. E voglio ringraziare Christian Vaccari e Augusto Valeriani per aver condiviso con noi analisi e riflessioni così stimolanti. Grazie anche a voi per averci ascoltato. Restate con noi su Connecting the Nodes, il podcast di Connect, per continuare a esplorare le sfide senza confine del nostro tempo. Stay connected e alla prossima! per non perdervi tutti i contenuti video e podcast prodotti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, iscrivetevi al nostro canale YouTube SPS Unibo. Stay connected!